La storia di Dee Dee, parte 2. A Dee Dee abbiamo cercato sempre di curare le relazioni e la comunione fraterna. Alle 20 si iniziava e c'erano sempre dei rinfreschi. Un breve momento di comunione fraterna, si parlava, si scherzava, però era molto importante. Io credo che quando si sta bene fra fratelli e sorelle, allora si riesce anche a servire bene Dio e adorare bene Dio e a lodare bene Dio. Si cercava però di non fare una cosa troppo complicata e che richiedesse troppo tempo di preparazione alle persone. Però la comunione fraterna è essenziale, non si potrà mai sottolineare a sufficienza. Il parlare, ridere, fare uno scherzo agli amici sono parti essenziali della vita cristiana. A volte mentre bevevamo un bicchiere di Fanta o si sgranocchiava una patatina, qualcuno mi diceva: allora quando cominciamo? E la mia risposta era sempre la stessa: abbiamo già cominciato. L'adorazione. Io passavo tanto tempo a preparare l'adorazione per varie ragioni. Uno, perché ci tengo, e due, perché sono un pessimo musicista. Voglio specificare che adorazione non vuol dire obbligatoriamente musica. Si può adorare Dio perfettamente senza musica, e a volte lo facevamo proprio perché si voleva enfatizzare questo punto. Non si deve essere musicisti per poter lodare Dio, non si deve avere obbligatoriamente la musica per poter lodare Dio. Però il fatto che io non sia un buon musicista mi ha richiesto il triplo di lavoro, e spesso durante la riunione stessa i fratelli potevano esercitare grazia e pazienza perché sbagliavo accordi e ritmi e anche parole. Però si vede che Dio è in grado di usare tutti quanti. Le cose cambiarono con l'arrivo di Simone, che è un vero worship leader, ha dato un contributo molto forte. Mi viene in mente che probabilmente Simone è arrivato a causa delle ferventi preghiere che i fratelli innalzavano a Dio nel segreto per rimpiazzare me. Grazie mille. Nell'adorazione ci vuole continuità. Alcuni durante l'adorazione accendono e spengono la luce, cioè quello che fanno è un canto, poi c'è un annuncio, poi magari un canto, poi c'è una preghiera per i malati, poi un altro canto, adesso facciamo uscire i bambini. Indovinate se questo favorisce l'adorazione. Garantito che piuttosto che favorire l'azione dello Spirito Santo, questo fa spegnere l'azione dello Spirito Santo. Se qualcuno di noi fa così, sappia, stai andando contro la volontà di Dio. Questo tipo di adorazione, fra virgolette, non permette ai credenti di andare in profondità nella loro costruzione del cuore a cuore con Dio, perché vengono distratti e interrotti continuamente. Noi dobbiamo lasciare che le persone possano entrare nel cortile del Tempio con canti di gioia, che poi inizino a rendersi conto della presenza di Dio. Poi con calma li introduciamo prima nel Santo e poi nel Santo dei Santi. Dobbiamo dare loro tutto il tempo necessario per realizzare la presenza di Dio, per lodare Dio, per permettere loro di dire a Dio il loro amore per Lui e a Dio il suo amore per loro. Non dobbiamo, quando sono arrivati nel Santo dei Santi, chiamarli fuori: «Ehi, Giuseppe, c'è una telefonata per te!» Questo vuol dire rompere l'atmosfera della presenza di Dio. Realizzare la presenza di Dio prende anche tempo. Noi esseri umani siamo costruiti in questo modo, non siamo come degli interruttori acceso, spento, acceso, spento. Gli asiatici non usano l'espressione rompere il ghiaccio, ma usano l'espressione fondere il ghiaccio, perché hanno capito che noi esseri umani siamo stati creati da Dio con questo bisogno di fare le cose con calma, le nostre emozioni, il nostro cuore non entra nella presenza di Dio da un momento all'altro. A Dee cercavamo sempre di dare anche molta libertà di espressione. Chi voleva poteva stare seduto, oppure se ne stava in piedi, qualcuno si sdraiava anche a terra o sulle sedie, c'era chi pregava passeggiando lentamente, chi se ne stava calmo, seduto in un angolo, e chi andava a pregare per qualcun altro quando sentiva che lo Spirito lo guidava a farlo e magari chiamava un altro fratello o sorella ad andare a pregare con lui. C'era anche chi piangeva toccato dallo Spirito Santo, mentre altri erano molto molto rilassati sulla loro sedia e si godevano l'amore di Dio e la pace di Dio nel loro cuore. A ognuno il suo, ordine e libertà. Però c'era una direzione precisa. L'obiettivo era fare quello che Dio ci diceva di fare, come e quando ci diceva di farlo. per cui si dava una direzione precisa agli incontri. Ricordo che una delle prime sere, nel mezzo di un incontro, una sorella disse: "Per favore, pregate per me alla fine della riunione, perché ho un problema fisico." La sua richiesta era del tutto lecita e normale, e io non avevo sicuramente alcun problema con la sua richiesta, però sentivo dentro di me che non era la cosa da fare quella sera. L'azione dello Spirito Santo andava in un'altra direzione, per cui le dissi: "No, guarda, non credo che stasera pregheremo per i malati." E la sorella, molto spiritualmente e molto gentilmente, accettò la mia scelta. Non ricordo più, può darsi benissimo che alla fine della riunione abbiamo pregato poi privatamente per lei, ma non l'abbiamo fatto durante la riunione, per come lei aveva chiesto. Può sembrare un po' duro, ma soprattutto all'inizio, finché i partecipanti non diventano sufficientemente sensibili all'azione dello Spirito, quello che lo Spirito Santo vuol fare, è importante tenere il timone della barca nella direzione giusta, se no si perde l'obiettivo. Ho visto troppi culti andare nella direzione sbagliata perché il conduttore in realtà non conduceva la riunione, ma lasciava che la congregazione, o come spesso succede, alcuni soliti noti, prendessero in mano le redini e facessero un po' quello che vogliono loro. È importante che noi preghiamo e cantiamo in italiano, ma è anche importante pregare e cantare in lingue. Prima Corinzi 14:15 ci dice: "Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza." Tutto quello che si fa con la preghiera, il canto in italiano, si può fare con la preghiera e il canto in lingue. Si loda Dio, si ringrazia, si intercede, si proclama, singolarmente e in gruppo. È importante insegnare su questo punto e praticarlo, praticarlo e praticarlo ancora. Quando la gente, anche durante la riunione stessa, prega in lingue, loda Dio in lingue cantando al Signore, cantiamo tutti insieme in lingue, qualcosa succede e quando lo si fa abbastanza a lungo e abbastanza regolarmente diventa uno strumento di grandissima benedizione. C'è qualcosa di fantastico nel pregare e lodare Dio tutti assieme in lingue. Provare per credere. Ecclesiaste 3:1 dice: "Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, un momento per piangere e un momento per ridere, un tempo per fare cordoglio e un tempo per ballare, un tempo per tacere e un tempo per parlare." Una lode equilibrata di Dio va dal silenzio alle grida di gioia e tutte e due sono cose bellissime. E c'è un tempo per ogni cosa. Lodare Dio con tutto ciò che siamo e con tutto ciò che abbiamo è meraviglioso e liberatorio. È la gioia di Dio espressa in mezzo al suo popolo. Il Salmo 150 ci dice: "Alleluia! Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza, lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza, lodatelo con il suono della tromba, lodatelo con il salterio e la cetra. Lodatelo con il timpano e le danze, lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto, lodatelo con cembali risuonanti, lodatelo con cembali squillanti. Ogni creatura che respira, lodi il Signore. Alleluia." Ricordiamoci di Davide, ricordiamoci anche di Israele che prendeva tutte le occasioni per ballare, per festeggiare Dio. Ricordiamoci nel Nuovo Testamento del padre del figlio il prodigo, che organizza la più grande festa danzante del mondo quando il figlio torna a casa. Luca 15:22. Ma il padre disse ai suoi servi: "Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato." E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Noi, soprattutto in Occidente, qui in Europa e in Italia siamo probabilmente al top della hit parade in questo campo, abbiamo messo completamente da parte l'espressione fisica della gioia e della lode. Dio desidera, ce lo mostra la Bibbia, che noi lo lodiamo anche con la musica e le danze. Ci potete contare che il papà di quel ragazzo che è tornato a casa era quello che saltava e ballava più di tutti. Me lo vedo arrampicato sugli amplificatori e non ce la facevano a tirarlo giù. A questo punto eravamo arrivati ad essere 15, 20, fino a 25 persone che ci incontravamo ogni volta. Man mano che si era costituita una base sufficiente di persone che avevano capito come funzionava questo ascoltare Dio e fare le cose che Lui ci dice di fare, era possibile aprire più facilmente la riunione ad altri. In effetti, verso la fine, la riunione era totalmente aperta e chiunque voleva poteva partecipare. Diversi hanno imparato a condurre la riunione, altri hanno cominciato anche a portare degli insegnamenti, perché è importante che noi trasmettiamo agli altri quello che abbiamo imparato. Seconda Timoteo 2:2 dice: "Le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri." Abbiamo portato avanti questi incontri per alcuni anni. Ringrazio Dio che la cosa sia durata così a lungo, perché ci vuole tempo affinché cose come il riconoscere la voce di Dio, il prendere coraggio nel profetizzare o per capire come pregare per gli altri diventi parte di noi. A un certo punto abbiamo cominciato a sentire che forse era il momento che smettessimo l'incontro. Ne abbiamo parlato con i fratelli e dopo esserci presi del tempo per pregare e pensarci su, eravamo unanimi nel dire che Dio voleva che smettessimo l'incontro e così abbiamo fatto. Dio ha un tempo e una stagione per ogni cosa e non bisogna portare avanti una riunione solo perché è buona. Bisogna fare quello che Dio ci dice di fare. Quando Dio dice di iniziare una cosa, la si inizia e quando dice di chiuderla, la si chiude. Io sono grato a Dio per quello che ci ha dato e insegnato tramite incontrare Dio, ma sono ancora più grato che oggi ancora possiamo camminare con Lui ogni giorno. Le cose non finiscono con una riunione. Diverse persone hanno sperimentato guarigione da parte di Dio, sono state incoraggiate, alcuni sono stati riempiti di Spirito Santo, ma soprattutto quello che vedo è che questo sapere riconoscere la voce dello Spirito Santo, tanti continuano a portarlo avanti nella loro vita e nel loro ministero, nel loro servizio a Dio, in qualunque posizione si trovino. Voglio ringraziare Dio per tutti i fratelli e sorelle che hanno partecipato a ED. Sono entrati tutti quanti nel mio cuore e tutto quello che Dio ha fatto perché ha usato ognuno di loro. Grazie di cuore a tutti quanti. Ho chiesto ad un amico di raccontare qualche esperienza che ha fatto con il Signore dopo ED. Però vorrei darvi prima un breve retroscena su quanto dirà. Qualche mese prima della fine di ED, in varie riunioni, sentii che Dio stava chiamando al ministero due dei partecipanti. Dio continuava a mettermi sul cuore la parola andate, andate dunque. Cioè l'idea era dovete mettere in pratica, trasformare quello che state facendo qui a ED, dovete trasformarlo in un servizio per il Signore. Una sera, tornando a casa, lo dissi a mia moglie. Però decisi di non dire loro nulla perché non volevo influenzarli. Mi son detto, se sono rose, fioriranno. Non so se ho fatto bene o male, però non dissi niente a nessuno dei due. Un venerdì sera, durante ED, mi ritrovai però a pregare per uno di loro, Walter, un amico personale e anziano nella chiesa che ci aveva messo a disposizione il locale. Senza dirgli quello che avevo sentito, pregai che Dio lo usasse in un ministero, per il suo servizio e cose simili. La cosa finì lì. Qualche riunione dopo, Giuseppe, un altro amico, quello che darà le testimonianze dopo, che partecipava pure lui a ED, mi chiese di pregare per lui affinché ricevesse il dono di guarigione. Mi prese un po' di sorpresa. Sapevo che a lui piace moltissimo evangelizzare e molte volte mi aveva detto di desiderare tantissimo che Dio lo usasse per vedere guarite le persone ammalate. Vedevo che soffriva proprio per queste persone. E mi sono detto, vabbè, mi ha chiesto di pregare, prega Giuseppe. Pregare non costa niente. Vediamo cosa succede. Pregai per qualche secondo e poi sentii dentro di me che Dio lo aveva esaudito. Non glielo dissi neanche stavolta. Non so se ho fatto bene o male, ma non glielo dissi. Non volevo sbagliarmi e illuderlo. Vi dico sinceramente le cose come le ho sperimentate, perché voglio che si capisca che nessuno è nato imparato. Forse oggi glielo direi. Gli direi: guarda, Giuseppe, mentre pregavo per te ho sentito come se il Signore mi diceva che Lui ti ha esaudito, che ti ha dato questo dono. Però vediamo, te lo dico, però pregaci su e vediamo cosa succede. Forse farei così, però quella volta non gli dissi niente. Tempo dopo, Giuseppe inizia a telefonarmi, oppure veniva a casa mia e mi diceva: sai, ho pregato per questo e Dio lo ha guarito. Ho pregato per quest'altro e adesso sta bene. Sai che al mercato dove lavoro Una cliente aveva mal di schiena, ho pregato e lo Spirito Santo è sceso su di lei. Nel frattempo Walter, Giuseppe e altri fratelli che partecipavano a ID, senza che ne sapessi niente, avevano avuto sul cuore di iniziare un ministero. Avevano costituito un gruppo che andava a pregare per i malati e ad evangelizzare. Dio stava adempiendo i suoi piani ministeriali per Walter, ma in un modo diverso da come io me l'aspettavo. Io avevo pensato che Dio lo volesse chiamare ad un ministero pastorale, mentre non era quello che Dio stava dicendo. Però Dio gli aveva dato un ministero che per Walter va molto bene, perché quella è la sua chiamata, pregare per le persone. Walter diverse volte me l'aveva detto. A me piace pregare per le persone. Quando mi chiedono di pregare per loro, a me piace farlo. Ma io non avevo minimamente pensato a questo. Però lo Spirito Santo ha dato a Walter e agli altri il ministero per il quale li chiamava. Perché ministero vuol dire servizio. E alcune persone si sono convertite tramite questi amici. Altre sono state guarite. Questo gruppo sta svolgendo un ottimo servizio nella propria chiesa. E ringrazio Dio per questo. Ho chiesto a Giuseppe di raccontarci alcune delle sue esperienze. Ciao, ecco, questa qui è la prima intervista. Ho qui Giuseppe, che è un amico, e lui è uno dei partecipanti di Incontrare Dio e vorrebbe raccontarvi alcune cose che lui ha sperimentato. Dunque, Giuseppe, dicevi che ID ti ha aiutato a capire meglio come Dio ti parlava. In che modo?
Prima di partecipare a ID, il Signore vi parlava. Però magari sicuramente molti suoi messaggi non ho avuto la capacità di captarli, semplicemente perché non era ancora in grado. Tranne quando mi parlava in modo inequivocabile e chiaro, non si prestava a equivoci, oppure non potevi fare a meno di non capirlo. E invece con la partecipazione a ID ho iniziato ad essere più sensibile, cominciare a sperimentare altri modi come il Signore ci parla, ho cominciato, tra virgolette, ad affinare l'orecchio.
Benissimo, grazie. Tu dicevi che hai cominciato a sperimentare che Dio ti parlava tramite delle sensazioni fisiche. Io ne ho già parlato nel podcast, cioè del fatto che Dio a volte ci dà, magari ci fa sentire un dolore, ad esempio, ad una spalla, facendoci capire c'è qui qualcuno e io voglio che pregate per questa persona che ha un dolore alla spalla destra, ad esempio. Come è successo a te? Ci racconti un'esperienza in questo campo?
La prima cosa che ho sperimentato, queste sensazioni fisiche, erano legate a un fastidio all'occhio. Spiego meglio. Improvvisamente cominciavo a sentire un peso, un picco dolorino alla zona periferica dell'occhio. Nella direzione dove io sentivo fastidio o barra dolore, io guardavo in quale direzione e vedevo a quale persona, quale fratello, quale sorella corrispondeva e capivo che quella persona aveva un peso, aveva un problema. Poi con discrezione le andavo a parlare e ogni volta mi è stato confermato la mia sensazione, quello che il Signore mi stava mostrando.
Quando sentivi questo dolore all'occhio, Dio ti diceva anche qual era il problema o no?
No. Questo non me lo diceva, però sentivo, sapevo già che era una sensazione di tristezza, di abbattimento, o un peso, qualcosa che gravava, che gli dava fastidio, che era quella la sensazione che avevo.
Hai un'esperienza in particolare che ci vuoi raccontare?
Proprio durante una serata di ID avevo vicino a me un fratello, ho iniziato a sentire questo famoso fastidio all'occhio, e dalla direzione avevo capito che era questo fratello che avevo alla mia sinistra. Era un po' titubante, se dirlo o meno, essendo lui molto anziano spiritualmente, io giovane. Mi sono rivolto, come dicevo, a questo fratello e lui mi ha confidato che non era contento della sua vita spirituale. Si sentiva di stare lì seduto su quella sedia, il cristiano della domenica, tra virgolette. Invece lui voleva fare molto di più, voleva agire, voleva servire il Signore. Quindi io ho detto pregherò per questa cosa per te e la sera l'ho fatto. La domenica mattina noi ci riuniamo in preghiera prima del culto alle 10 e dopo che abbiamo finito la preghiera, questo fratello mi viene e mi dice «Sai Giuseppe, vogliamo creare un gruppo di preghiera, un gruppo di intercessione?» Ovviamente ho annuito, ho acconsentito e si è creato un gruppo di 7 persone che abbiamo poi chiamato SPIS.
Cosa fate con lo SPIS?
preghiamo appunto per le persone, non ci limitiamo solo a fare preghiere di intercessione, ma andiamo anche a evangelizzare quando ci è data l'opportunità. Ma l'attività preeminente è intercedere per le persone e ci riuniamo il martedì sera in chiesa e chiunque ha bisogno di preghiera, noi intercediamo per loro e anche per la chiesa in generale.
Tu hai mai sperimentato qualcosa nel campo della guarigione dove hai pregato per le persone e hai visto persone che sono state guarite da Dio?
Posso dire di averne sperimentato almeno una decina di guarigioni. Vi racconto brevemente quelle più eclatanti o perlomeno quelle che ricordo nel modo migliore. C'è un fratello che abbiamo evangelizzato appunto con l'hospice e che si è battezzato più o meno un anno fa. Questo fratello è su una sedia a rotelle per un incidente sul lavoro. Siamo andati una sera a trovarlo a casa, lui si lamentava che aveva il braccio destro praticamente immobilizzato, non riusciva ad alzarlo né a muoverlo, nulla. Qualche giorno prima era andato anche dall'ortopedico. Lui si rammaricava perché aveva speso 150 euro per la visita e non l'avevano neanche guardato, gli aveva solo detto devi fare fisioterapia. Ebbene, abbiamo pregato io e un altro fratello per lui e il tempo di pregare saranno trascorsi 30-40 secondi e il tempo di dire amen, gli abbiamo detto muovi il braccio. Da quel momento ha iniziato a roteare il braccio e il giorno dopo stava pitturando casa.
Voglio farti una domanda sulla questione del braccio. Da quanto tempo non poteva muovere il braccio o aveva problemi al braccio? E poi i problemi erano problemi piccoli, grossi, com'erano?
Il problema era grosso perché il braccio non riusciva ad alzarlo neanche a 90 gradi e non poteva pettinarsi, non poteva lavarsi la faccia. E questo problema era già da qualche settimana perché non ci eravamo visti per qualche periodo e non ci aveva neanche lui parlato di questo problema. Infatti, ripeto, era andato all'ortopedico e non è che l'ortopedico ti visita subito, ha bisogno di un po' di tempo e già era passato forse settimana o due dalla visita e non fa, credo se fosse un mesetto che lui soffriva di questo problema.
Grazie. Tu mi hai parlato anche di qualcuno che aveva dei problemi di sordità, giusto?
Sì, giusto. Una sorella e la moglie di questo fratello che è stato guarito dal braccio, erano anni che non sentiva dall'orecchio destro e ce l'aveva confidato una sera durante una riunione a casa sua e abbiamo pregato per lei. La mattina dopo si è ritrovata con sua somma sorpresa a parlare al cellulare con l'orecchio destro e lei evitava di parlare perché sapeva che non sentiva. E potete immaginare il suo stupore quando si è resa conto che parlava al cellulare con l'orecchio destro e che soprattutto ci sentiva.
Ottimo, e Dio è buono. Un'altra esperienza sulla sordità?
Un'amica di questa sorella che raccontavo prima, che fra poco arriverà al battesimo, lei erano anni che non sentiva dall'orecchio sinistro. E infatti, quando andiamo a fare lo studio, quando toccava a me parlare, perché ci alterniamo io e un altro fratello, no? Io avendo la voce un po' bassa, lei faceva fatica a sentirmi, solo che non me lo diceva. E molte volte è successo che dopo che parlavo mezz'ora e le avevo chiesto se aveva capito, lei mi rispondeva ogni volta: non ho capito nulla perché non ti ho sentito. E le risate potete immaginarle. Poi un giorno abbiamo pregato per questa sorella. La mattina dopo ci ha chiamati, potete immaginare come, piangendo di gioia. Perché se n'è andata a lavare, dice che se n'è andata in bagno per lavarsi e sentiva il televisore dal bagno, che non le era mai capitato. Allora ha pensato che forse l'ho alzato a tutto volume, è andata a controllare. Invece il televisore stava medio volume e lei lo sentiva dal bagno. E da quel momento non faccio più fatica neanche io a parlarle perché mi capisce, grazie a Dio.
Tu Giuseppe, pensi che Dio voglia usare tutte le persone nel campo dei doni spirituali oppure usa solo alcuni? Come la vedi in questo campo?
Io penso che Dio vuole usare tutti coloro che si dispongono a servirlo. Dio, come dice nel Vangelo di Giovanni, la messa è tanta e gli operai sono pochi, quindi Dio cerca operai e cerca persone che si dispongono a servirlo. Quindi credo, sono sicuro che tutti possono essere usati da Dio e Dio vuole usare tutti noi. Ovviamente ognuno ha le proprie attitudini, i propri desideri, le proprie qualità e Dio sfrutta le nostre capacità, le nostre qualità.
Bene, grazie mille Giuseppe, grazie. Spero che quanto avete sentito possa essere di incoraggiamento. Nel prossimo podcast ci saranno delle altre testimonianze. Continuate a seguirci su Facebook e anche sul nostro sito www.crisma.life. Sul sito troverete anche il link per richiedere di essere informati tramite email sulle prossime pubblicazioni che faremo. Se trovate utili questi podcast, fatelo sapere ai vostri amici via Facebook o WhatsApp o altro. Ciao ciao!